Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Tredicesima puntata, l'enciclopedia degli autori classici.
Giugno 56. Caro Colli, fedele alle promesse, le rispondo punto per punto sulle varie questioni. Organon, Kant, questioni finanziarie. Nel timore che lei sia preso da comprensibile scoraggiamento, cercherò di rappresentarla qui a Torino come meglio mi riesce. Molti cordiali saluti. Luciano Foa.
Giorgio torna a immergersi nelle sue maratone estive di lavoro. Lo scorrere delle ore, misurato dalle sigarette fumate e dai caffè bevuti, è strettamente legato al numero di pagine tradotte. La sera cena da solo in trattoria, poi va al cinema e finisce la serata in un bar. Ordina sempre soltanto un cappuccino.
Firenze, 11 luglio 1956. Cara Nu, oggi è stato il primo giorno a orario pieno del Nietzsche. La nuova datilografa al mattino e la norma al pomeriggio. E ho fatto 13 pagine. L'importante è che mi sento molto più lucido dell'anno scorso a quest'epoca e faccio meno fatica a tradurre. Se non avvengono incidenti e la salute si mantiene buona, spero di finire per Ferragosto.
Ciao Giorgio, che ci fai di bello a mezzanotte in Piazza della Libertà? Prendi il fresco? Corteggi la luna?
Ciao Nino, ti ho telefonato prima di cena, ma non rispondevi. Credevo di trovarti dalla Edi.
Sono tornato mezz'ora fa da Lucca. Speravo di farmi prestare qualcosa dalla zia, ma...
E allora?
5.000. Meglio di niente, ma non risolvono. E ho visto Gigliola a Lucca. Ah, per un attimo.
Sono appena uscito dal cinema. Ci sediamo un attimo al bar. Io prendo un cappuccino. Povera Gigliola. Vorrei fare qualcosa per lei. Ma che cosa?
Non c'è niente da fare. Purtroppo. Se non trovarle qualche traduzione. Ha bisogno di soldi, ovviamente. Ma sì. Ti faccio compagnia. Cameriere?
Comandi?
Allora, un cappuccino e... un Campari soda, freddo ghiacciato.
Ho appena visto un capolavoro assoluto.
Rapina mano armata. Io l'ho visto sabato scorso, per 3 volte di fila.
Lascia stare Kubrick. Questo era Ichikawa. Il film si intitola L'arpa birmana.
Cosa racconta?
Il Giappone ha perduto la guerra. Un soldato, sconvolto dagli orrori, assiste al massacro di un gruppo di fanatici che si rifiuta di arrendersi. E poi si imbatte in montagne di cadaveri, tutti morti inutilmente. Allora scappa dal campo di concentramento, diventa un bonzo e rimane in Birmania. Dedica la sua vita a seppellire i compagni caduti.
Già ce la siamo dimenticata la guerra. Eppure è stata dura per tutti. Ora gli italiani pensano tutti alla 600 Fiat e al frigorifero.
Come va la pittura?
Giorgio, male. Impara l'arte e mettila da parte. M'arrangio. Faccio cartelloni pubblicitari per i negozi. Ma sono seppellito dalle bollette. Forse ritorno a Londra. Ho scritto a Pietro Giorgetti,
Pietro è sparito. Dobbiamo parlare dell'Aristotele, ma non risponde alle mie lettere. Forza, Nino. Se Boringhieri si decide, ti faccio fare il grafico della nuova casa editrice.
Magari.
Lui, come logo, vuole un cielo stellato, l'armonia delle sfere celesti. È un disegno famoso del Cinquecento.
Sì, sì, sì.
Tu fa qualche disegno, un bozzetto, che glielo faccio vedere. Firenze, 15 luglio 1956. Cara Nu, oramai tengo discretamente la media delle 15 pagine al giorno e penso di resistere ancora. Questi miei periodi estivi di lavoro sono abbastanza strani. Si svolgono in una specie di sogno. Vivo isolato. La nuova dattilografa è moderata e senza slanci, che è quello che ci vuole in questo momento. Anche la Norma lavora con molto impegno. Io guido la regia dell'insieme. Mi guardo muovere e lavorare quasi staccato da me stesso. È un po' questo il sogno di cui ti parlavo. E poi Nietzsche è in gamba, non è Kant. Oggi ho trovato delle cose che avevo pensato anch'io, sicché non so più se le ho prese da lui o no.
Partito con 1134 passeggeri martedì 17 luglio dal porto di Genova e diretto a New York, il transatlantico Andrea Doria è affondato nella notte nell'Atlantico, poco distante dalle coste americane. La causa del disastro è dovuta alla collisione della nave italiana con la motonave Stockholm, un rompighiaccio svedese diretto a Göteborg. Al momento della collisione le due navi erano al centro di un grande banco di nebbia. Le vittime...
Rivara, 3 agosto 1956. Dal Nu che ti pensa. Caro Giorgio, le tue lettere mi fanno sempre molto piacere. Le leggo con ansia perché questo tuo lavoro pazzo mi spaventa. Sono certa che ce la farai, a costo di sfinirti e di non dormire o mangiare e di arrivare a non reggerti in piedi per lo sforzo. E non posso fare a meno di pensare a te con un certo affanno. Non vedo l'ora che sia finito anche questo Nietzsche.
Settembre 1956. Finalmente ho consegnato la traduzione dei postumi di Basilea. Il primo passo dell'azione Nietzsche è compiuto. Ho in mente di aumentare la posta. Riproporrò alle Einaudi un'edizione completa. Dopo la maratona estiva, comincia a vedere com'è possibile essere fuori per tutta la vita dalle traduzioni.
Caro Colli, nell'ultima riunione del nostro consiglio editoriale è stata discussa la sua richiesta di apparire come direttore unico della collana dei Classici della Filosofia. Sono lieto di poterla informare che tale richiesta è stata accolta come riconoscimento per il lavoro veramente imponente da lei compiuto. I miei più cordiali saluti, Giulio Einaudi.
23 ottobre 1956. Oggi gruppi di studenti universitari si sono riuniti a Pest per dimostrare contro l'Unione Sovietica. In serata il primo ministro Nagy ha pronunciato un breve discorso.
Ottobre 56. Continuo a frequentare la biblioteca laurenziana. Vedo codici antichi di Aristotele, Pindaro, Erodoto,
i piani d'emergenza che erano stati predisposti fin dai primi del mese per un'azione di polizia che intervenga nella situazione interna dell'Ungheria. Nelle fabbriche si sono formate.
7 novembre, Firenze. Cena con Foà. Si parla della collana degli autori classici.
La repressione sovietica dei moti d'Ungheria provoca grande impressione fra gli intellettuali vicini al PC. Sia Luciano Foà che Mazzino Montinari, ormai pronto a lasciare Roma per Firenze, restituiscono la tessera del partito. Colli discute con l'amico Paolo Boringhieri della possibilità di dirigere nella nuova casa editrice una collana di autori classici.
27-28 dicembre, Torino. Inizio trattative con Boringhieri per la nuova casa editrice. Gennaio 1957, 40 anni, pianoforte, ancora bozze del Kant. 5-6, a Viareggio col Nu e i bambini. 16, 40 anni. 19-20, Milano. 24-25, trattative con Paolo. 29-30, viaggio a Roma. Mazzino risorge. Ancora trattative. Febbraio 12-13, viaggio a Torino. Induca Einaudi ad offrire a Boringhieri l'enciclopedia scientifica Einaudi. Poi a Bologna con Paolo. Marzo, desiderio di lottare. Ritorno a Nice. Conclusione delle trattative Boringhieri e Einaudi. Aprile, fondazione della nuova casa editrice Editori Paolo Boringhieri S.P.A. Altro viaggio a Torino, pubblicazione del Kant. Aprile-maggio, lettura di Nietzsche. Comincio il lavoro più attivo nella nuova casa editrice, progetti e resistenza di Paolo. Luglio, ancora casa editrice. Paolo a Firenze, discussioni estenuanti e Juliette Greco. Luglio-agosto, Sils Maria, vissutezze intense, comprensione di Nietzsche.
In quell'estate del 57, dal 26 luglio al 7 agosto, Giorgio Colnu e i quattro figli compie un pellegrinaggio a Sils Maria, nei luoghi dove Nietzsche ha scritto lo Zarathustra. Soggiorna all'hotel Edelweiss, già frequentato da Fritz, compie lunghe passeggiate sulle rive del lago di Silvaplana, nelle foreste dell'Alta Engadina, sul ghiacciaio del Maloja. Quassù viene colto da un temporale, i fulmini che cascono tutto intorno fanno paura ai bambini ed affascinano Giorgio, che ne rimane incantato. Al cospetto dei luoghi nicciani, Giorgio arriva ad importanti illuminazioni filosofiche, lui le chiama vissutezze. La cascata della Val di Fex, sempre uguale e sempre cangiante, attimo per attimo, è una delle sue mete preferite. Comincia a prendere appunti su quel libro sulla nostra crisi che si intitolerà, molti anni dopo, Dopo Nietzsche.
Dottrina dell'attimo. Dice Eraclito, ogni cosa governa la folgore. L'attimo appartiene al tessuto della rappresentazione, allude al punto in cui questo viene lacerato. È nella nostra vita che possiamo godere, cogliere quello che precede la nostra vita, che sta al di là della nostra vita. E dove viene esaltato l'attimo, è presente la conoscenza misterica, da Parmenide a Nietzsche. L'istante testimonia ciò che non appartiene alla rappresentazione, all'apparenza.
Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi ed interpreti della 13ª puntata. Voce fuori campo Edoardo Camurri. Giorgio Colli, Davide Garbolino. Luciano Foà, Antonello Governale. Nino, Riccardo Buffonini. Voce speaker radio, Enrico Bianda. Il Nu, Sara Do. Giulio Einaudi, Elia Shilton. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Marco Colli.